vuole trovare la propria strada, deve avere il coraggio di perdersi per ritrovarla. È tutto un gioco nel perdersi per ritrovarsi, il Vangelo che abbiamo ascoltato oggi. A volte bisogna stare un po' nel disordine per ritrovare ordine dentro la propria vita. A volte è necessario perdersi dentro i meandri della vita per ritrovare l'essenziale. Tutto il Vangelo in qualche modo ci dice concretamente come poter procedere a piccoli passi dentro questa esistenza. La prima cosa che ci suggerisce è mettere ordine nei nostri affetti. Quello che ci sembra qualcosa di assurdo, chi ama il papà, la mamma, il figlio, la figlia più di me non è degno, non è altro che dirci: rimetti ordine dentro i tuoi affetti, rimetti al giusto posto, alla giusta intensità i rapporti che stai vivendo, perché noi li appiattiamo tutti. Noi pensiamo che amare ha soltanto un significato ed è solo univoco ed è come io amo. E allora noi mettiamo l'amore in tutte le nostre relazioni e non distinguiamo che l'amore verso un padre e una madre è diverso da un amore verso un figlio. L'amore verso un amico è diverso, ma non di intensità e di qualità, ma neanche di quantità, ma di sostanza. Noi siamo capaci di amare in maniera diversa. Gesù non sta mettendo a paragone la sua vita con la vita dei nostri affetti, ma ci sta chiedendo che siamo così sconquassati ultimamente perché le nostre relazioni non sono armoniose. I nostri affetti sono spesso disordinati e li riempiamo di tante cose inutili. Allora Gesù come prima cosa ci chiede: metti ordine alle tue relazioni. Guardate che è fondamentale, perché se vogliamo veramente ripartire, come tutti ci stanno dicendo in tutti i modi, non è di certo che noi ripartiremo se andrà bene l'economia uguale denaro. Noi ripartiamo se andranno bene le relazioni tra noi. Noi stiamo abboccando a questa storia della ripartenza come se dovrebbe ripartire tutto ciò che è lontano da noi: il guadagno, il consumare, l'economia, che è diventata un idolo in una maniera strepitosa. Ma che ci stia pure, ma ci mancherebbe. Ma che cos'è l'economia e il guadagno senza le relazioni tra noi, senza il saper stare insieme e rimettere ordine nei nostri rapporti tra marito, moglie, papà e figlio, madre e figli, amici, familiari? Cioè, noi preferiamo vivere spezzati dentro le nostre relazioni con l'illusione che stiamo a ripartire perché abbiamo qualche soldo in più in tasca. Allora forse Gesù ci suggerisce: rimetti la scala di valori nella tua vita a posto, perché è troppo squilibrata. Allora la seconda cosa che ci suggerisce Gesù in questa frase che abbiamo ascoltato sempre, ma malamente interpretata, permettetemelo di dirvi, è quando Gesù dice: chi vuole venire dietro di me prenda la sua croce e mi segua. Quante volte ce lo siamo detti? Tutti ci hanno detto che questa croce è il dolore, la sofferenza che ci portiamo dentro. E ce ne siamo usciti con quelle frasi assassine e velenose che altri naturalmente ci hanno detto, che ognuno ha la croce che può portare. Ragazzi, ma questa è una bestemmia. Cioè, pensate che Dio si diverta a mettere croci sulle nostre spalle? Cioè, pensate che Gesù, che noi stiamo celebrando, amante della vita, amante di ciascuno di noi, sta lì a divertirsi a mettere le croci, e poi a chi può portarle e sopportarle? Nessuno di noi può può sopportare il dolore, perché siamo nati per essere felici e gioiosi, non di certo per portare croci, tanto più sofferenze, dolori, atrocità e morti. Dio è venuto a togliere la croce. Quando Gesù in questo passo dice: chi accoglie la propria croce e mi segue è degno di me, la croce nel nostro immaginario cristiano è la vita. Perché noi quando vediamo una croce non vediamo più il dolore del Cristo morto e sofferente, ma vediamo la risurrezione, la vita, la soluzione, la strada. Allora Gesù sta dicendo: prendi la tua vita così com'è e vieni dietro di me. Non aspettare di essere perfetto per amare, lascia stare. Noi si sta lì voler essere perfetti apostoli, discepoli di Gesù. Mettiti dietro di me, dice Gesù, seguimi così come sei. La tua vita ha valore per quello che è, non per quello che fa. Allora capite che quando dice Gesù: chi ha il coraggio di farsi bastare la propria vita, perché qui è il nocciolo, ti basta la tua vita, cioè ti piace la tua vita, sei innamorato della tua vita. A me mi sembra che spesso non siamo innamorati della nostra vita, vogliamo averne un'altra, vogliamo fuggire dalla nostra vita, pensando che così facendo stiamo meglio, non pensando che la vita dell'altro poi non è così migliore o più bella della nostra. È come la nostra, piena di bellezza ma anche piena di amarezza. Allora perché non accogliere e farci bastare la nostra vita, ma non in senso passivo e remissivo, ma in senso attivo, per dire: ma io ho tutto quello che mi serve, io ho tutto quello che veramente mi dà gioia, anche quella crepa, quella ferita, quel tormento che ora sto vivendo, quella malattia. Non stiamo a cercare il senso in tutte queste cose, perché tutto ha senso, tutto ha senso. Allora Gesù dice: prendila questa vita, accoglila, amala e seguimi, vieni dietro di me. E poi Gesù continua a dire che chi accoglie, ed ecco la parola straordinaria che usa Gesù, chi accoglie il più piccolo tra i miei fratelli, chi dà un bicchiere d'acqua ad una persona, ha fatto tutto quello che doveva fare nella vita. Guardate, basta che ciascuno di noi che si è qui, una volta nella vita, ha dato da bere ad uno che ci aveva sete, state tranquilli, il paradiso è assicurato. Non è che bisogna fare chissà che cosa, bisogna fare un gesto solo di gentilezza nella vita, uno. Aver dato un po' d'amore, una carezza a qualcuno che però, c'è un però, non è un tuo familiare, perché noi si sta sempre lì a fare del bene a chi ci vuole bene, a fare un gesto di carità e un bicchiere d'acqua che è un nostro familiare. A me mi spaventa un po' quando noi facciamo gruppo e bene tra i nostri familiari, tra chi ci piace, tra chi stiamo bene, con chi stiamo bene, dimenticandoci quasi di tutto il resto. E preferiamo stare con quelli che la pensano come noi, che vivono le cose che viviamo noi, che in qualche modo ci lega qualche cosa se non il sangue, qualcos'altro, qualche passione o qualche cosa che viviamo, e non ci rendiamo conto che oltre quel cerchio c'è un intero mondo a cui io potrei dare amore, potrei dare attenzione. Allora è come se Gesù dicesse: quando tu accogli qualcuno che non dovresti accogliere, allora tu tirerai fuori la dignità di essere umano. La dignità degli esseri umani si misura sul bene che noi facciamo verso chi secondo noi non se lo merita. Perché l'amore non si merita, l'amore si dà. Se siamo disposti a questo, allora in qualche modo intercettiamo quella che noi chiamiamo la volontà di Dio. Tutti dicono: sia fatta la tua volontà. E quante volte abbiamo usato in maniera pericolosa questa affermazione, questa frase, nascondendoci, e abbiamo fatto atrocità, noi e anche altri, nella storia e anche nei nostri giorni, dicendo è la volontà di Dio, Dio lo vuole. E quante volte non era volontà di Dio, ma era solo volontà nostra, era solo volontà umana, troppo umana. Attenti a usare l'idea di sia fatta la tua volontà, perché la volontà di Dio non è qualcosa con cui possiamo giocarci, non è che possiamo usarla come un tappabuchi per dire sia fatta la volontà di Dio e alziamo le spallucce passivamente per dire vabbè, facciamo pure quest'altra cosa. La volontà di Dio è la gioia, è il bene. Ogni volta che noi facciamo il bene, stiamo compiendo la volontà di Dio. E quando compiamo il bene con libertà, con distacco, allora sì che stiamo vivendo il regno di Dio. Ho sempre impresso nel mio cuore quella preghiera semplicissima e meravigliosa di Madre Teresa, che diceva: dai al mondo il meglio di te e gli altri ti prenderanno a calci. Non importa, dai il meglio di te. Fai il bene e ti attribuiranno secondo i fini egoistici. Non importa, fai il bene. Ecco, quando noi arriveremo a dire non importa, allora io sto compiendo la volontà di Dio. Quando dentro di me sento quella libertà, quell'armonia di aver fatto un gesto di gentilezza, di tenerezza, di accoglienza verso qualcuno senza un minimo di interesse, senza un minimo di tornaconto e di compromesso, ma mi sento veramente libero, quella è la volontà di Dio. E ti dà pace, lo riconosci da quello. Sapete come poter riconoscere la volontà di Dio quando la stiamo compiendo? Quando stiamo in pace, quando c'è gioia dentro di noi e c'è libertà. Ma quando siamo agitati, impauriti e cadiamo nel panico, sappiate, lì non lo troverete mai Dio. Quindi quando una scelta vi dà pace, gioia e libertà, quella è compiere la volontà di Dio. Ma quando quella scelta ti dà paura, agitazione e panico, fermati, perché stai compiendo la volontà del nemico. E allora certo che la tua vita sarà disperata. E come allenarci in questo? Ci si allena. È una palestra la vita. Io provo a fare una cosa piccolissima che mi hanno insegnato fin da bambino. Una cosa apparentemente semplice e banale, ma molto efficace. Basterebbe chiederci: ma Gesù, che avrebbe fatto al posto mio? Gesù, che avrebbe detto a questa persona? Gesù, che gesto avrebbe fatto verso questa persona? Che parole avrebbe usato? Bene o male lo si conosce tutti Gesù. Almeno sappiamo bene che idea ci aveva del mondo e dell'uomo. Allora proviamo a chiederci, almeno sappiamo qual è la strada giusta. Poi forse non la percorriamo, facciamo altro, forse facciamo l'opposto. Ma questo ci aiuta ad essere dentro di noi in armonia. Perché è questo quello che io desidero in questa ripartenza così famosa ormai. Mettere in equilibrio mente, cuore e mani. Pensare quello che sento, sentire quello che faccio e fare quello che voglio veramente. Allora vi auguro e ci auguriamo per tutti di non essere più schizofrenici, di non pensare una cosa e farne un'altra e ne sentiamo ancora un'altra ancora, perché questo ci spezza dentro, ci allontana. Chiediamo al buon Dio di mettere in armonia mente, cuore e mani, e questo ci darà la bellezza, la profondità, la spinta per fare la volontà di Dio, che è la nostra felicità.